Puntata speciale di Fantascientificast è speciale per due motivi. Il primo motivo è che a condurla con me abbiamo la nostra Noemi Gallo. Ciao Noemi.
Ciao. Ciao.
E in seconda battuta rincontriamo dei nostri amici che praticamente quasi un anno fa ci erano venuti a trovare e a cui sembra che evidentemente Fantascientificast ha portato fortuna. Abbiamo qui con noi i Blasteroid Brothers. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Dunque ragazzi, allora noi vi, diciamo chi gli ascoltatori di Fantascientificast vi conoscono già, i nuovi però no, diciamo raccontate prima di tutto chi sono i Blasteroid Brothers e poi soprattutto entriamo proprio nell'oggetto dello speciale di questa trasmissione, cioè The Shadow Planet.
Ok, perfetto. Allora, innanzitutto ringraziamo Fantascientificast perché ci ha fatto raccogliere i denari necessari, ci ha aiutato a raccogliere i denari necessari per fare The Shadow Planet, quindi grazie ragazzi. E ci presentiamo, i Blasteroid Bros sono tre fratelli, hanno tutti il nome con la J, io sono James Blasteroid, lo scrittore. Qui accanto a me c'è Johnny Blasteroid, il disegnatore.
Ciao!
E che fra un po' lo dobbiamo mandare a letto, c'è Junior Blasteroid che è il colorista, è il più giovane del gruppo e quindi non so se i genitori lo fanno rimanere con noi.
C'è un coprifuoco. No,
che poi direi che è anche sostanzialmente il più bello di tutti e tre.
Sì, è il bello del gruppo. Grazie Omar comunque.
Grazie.
Precisazione. Comunque, a parte gli scherzi, questi ovviamente sono i nostri nomi d'arte. Io sono Giovanni Barbieri, sceneggiatore di fumetti. Quest'anno faccio i 25 anni di attività, quindi una giovane promessa non sono più. Poi abbiamo Johnny, che è Gianluca Pagliarani, disegnatore in forza a Dragonero, Sergio Bonelli editore, una delle matite più apprezzate della testata. E poi Alan D'Amico Junior, che è un po' The Gamer, l'abbiamo chiamato, perché si occupa di giochi in scatola, giochi di carte, colorista, fumettista, insomma fa tutto un po' male, ma fa tutto.
Guardate, fa tanto. No, quello, visto che è sempre modesto, il signor Barbieri qua, comunque lui lavora per la Bonelli anche, tutto rispetto, quindi ha in cantiere un Dylan Dog che uscirà in inverno, giusto? Diciamo, dai.
Sì, dovrà uscire nel Color Fest numero 23 che uscirà, penso, a novembre, inizio novembre.
Tra l'altro Giovanni, te avevi anche lavorato anche con uno splendido comics che era anche Lazarus Led e anche Hammer, secondo me.
Sì, sì, su Lazarus Led poi ci saranno delle sorprese, adesso non posso dire niente, ma c'è in cantiere una cosa piuttosto grossa. Poi ne riparleremo, Omar.
Ha risollevato la calda serata.
Una ventata di aria fresca. Bene, bene.
Mentre invece, entrando nel dettaglio, The Shadow Planet,
sì.
Anzi chiamiamolo il progetto, perché mi piace chiamarlo, non so se sbaglio, ma mi piace definire il progetto Shadow Planet. Sì. Che cos'è, in che cosa consiste, poi se vogliamo a questo punto tranquillamente parlare della trama,
sì.
Tenuto conto anche che sapete che su Fantascientificast noi ce ne freghiamo degli spoiler, per cui andiamo avanti tranquilli.
Ok, allora... il progetto è nato da Johnny, che aveva voglia di fare una cosa di fantascienza retro sci-fi, cioè fantascienza quella con i razzi, gli scafandri, e mi ha coinvolto in questo progetto perché abbiamo tutti e due dei pessimi gusti cinematografici, quindi...
Non è vero. Sapete che sono i miei, per cui che mali pessimi...
E quindi è nato subito come il classico... la classica storia di fantascienza col mostro. Volevamo fare la storia del pianeta col mostro, inserirci nel filone dei film con pianeta nel titolo... quindi Pianeta Proibito, il Pianeta Fantasma, eccetera, eccetera, proprio lungo quella linea lì. Però, volevamo farlo con un taglio più moderno. Ci siamo immaginati un po' un dream team, come se fosse l'adattamento a fumetti di un film scritto da Dan O'Bannon, che è lo sceneggiatore del primo Alien.
E soprattutto di Dark Star.
E di Dark Star, era anche uno degli attori,
sì.
Insomma, uno dei colpevoli di Dark Star. È tratto da un racconto di Lovecraft, perché è una passione comune. Con gli effetti speciali di Mario Bava, che è un grandissimo maestro del cinema italiano, poco noto, poco conosciuto, un po' snobbato qui in Italia, famosissimo in Francia, e diretto da John Carpenter, che invece è il nostro padrino di tutta l'operazione, insomma, il John Carpenter, quello classico, diciamo, fino alla cosa, insomma, dalla seconda metà degli anni 70 fino ai primi anni 80. Ecco.
Che poi, secondo me, è anche il periodo migliore. Anche.
È il periodo
più creativo, quantomeno.
Sì, su questo, dopo ha fatto degli ottimi film, ma più controversi. Con budget diversi, e invece la prima fase è ancora ha un'impostazione, diciamo, più classica. E questo, ecco, noi volevamo fare una cosa classica, andare dritto alla storia e tenere però tutte queste influenze. E siamo partiti anche pensando, ma insomma, questi qua, anche Star Trek, questi stanno 5 anni nello spazio. Vuoi che, voglio dire, le lunghe notti...
Esatto.
E vuoi che non dicano... Io ho degli amici militari, dicono un sacco di parolacce. Vuoi che questi non dicano qualche parolaccia, non ci siano delle tresche fra loro, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo provato a prendere un immaginario associato un po' all'ingenuità e a portarle invece in un contesto realistico e anche un po' ruvido, ecco, diciamo così. Quindi...
Hard, ma non in senso hard dal punto di vista fantascientifico, direi.
Sì, poi quello che ci interessava era fare una storia di paura, cioè volevamo veramente spremere tutto il potenziale della storia e fare, non ci interessavano le digressioni filosofiche, non ci interessavano impressionare il pubblico, ci interessava spaventarlo, quindi una storia forte, pochi personaggi, claustrofobica.
Come dicono a Roma, de panza.
De panza, esatto, perché noi siamo più de panza che de testa, te lo dico...
Vogliamo dire anche il fumetto, esattamente l'oggetto fisico,
sì,
questa è la storia, ma il fumetto, cioè l'idea è nata e si è proposta a Radium al tempo, che ha fatto un crowdfunding che ha avuto successo e dopo diciamo quasi un anno, adesso questo volume è disponibile per tutti tramite la Salda Press, anzi è uscito negli ultimi 20 giorni, disponibile adesso in fumetteria. Quindi è stato un progetto molto autoriale di noi tre, che siamo tre professionisti che si sono divertiti a fare un team di questi apposta Blaster Bros, che a me piace pensare sempre in maniera in parallelo con la musica, come i Daft Punk,
sì.
questi fratelli che ognuno ha portato la propria professionalità e anche interagendo l'uno con l'altro come un team. E quindi abbiamo fatto questo fumetto di 80 pagine autoconclusivo che adesso è disponibile dopo tante traverse per cercare di mantenere comunque un'identità molto autoriale ed è, siamo qua, diciamo, un po' a festeggiare anche con Fantascientificast perché ci avete dato supporto e visibilità e siamo qui per ringraziarvi e dire ce l'abbiamo fatta anche grazie a voi.
come dire, è stato un onore per noi. So, adesso sono serio adesso ogni tanto. Fra parentesi, voglio anche sottolineare il fatto che se non avete la fumetteria dietro l'angolo o quantomeno a pochi passi da casa, adesso non avete più scuse per comprare The Shadow Planet, perché è disponibile anche su Amazon, giusto ragazzi?
Sì, esatto, è disponibile su Amazon, su tutte le piattaforme, librarie, IBS, Feltrinelli, eccetera.
E quindi non hanno più scuse a questo
punto? No, no, infatti, se no li andiamo a prendere a casa, ecco.
No, sì, perché un anno fa eravamo qui a raccontare un'idea e oggi siamo qui a presentare un prodotto fisico, quindi la soddisfazione è doppia, soprattutto in fantascientifica, che ogni citazione, ogni cosa viene apprezzata, e quindi sì, ci sentiamo un po' a casa.
Grazie, e noi siamo contenti di avervi come ospiti. Una cosa ragazzi, entriamo un attimino ovviamente nella trama del fumetto, che tra l'altro prima Alan ha detto che è autoconclusivo, secondo me mica tanto, e qui mi fermo.
Beh, è un finale aperto, come si dice.
Sì, mi dà aperto, sì, potrebbe essere
anche interpretabile.
Sì. Ecco.
Almeno per me.
Oh ragazzi, ci abbiamo Noemi, la nostra punta di diamante per i comics, ragazzi. Non è...
Allora, Johnny ha inventato il termine giusto per definire il finale di Shadow Planet, che è controverso. Un finale controverso, perché ha vinto i buoni oppure no. E non è così... Non volevamo che fosse un finale consolatorio e allo stesso tempo lasciare un po' di dubbi, ecco, non volevamo essere troppo...
Mi permettete una nota ingegneristica? È un finale reciproco nel senso algebrico del termine?
Può darsi, perché siamo delle capre in ingegneria, puoi dire quello che vuoi,
Omar. Sì, allora, e qui mi fermo perché ragazzi, non vorrei... Cioè, il pubblico
no, ci
di
fai fare brutte figure. Dai.
No, ma poi il pubblico di fantascientifica stai molto attento, poi mi cazzia peggio di voi. Per cui
ah, ok. Prego.
Entriamo invece nella trama, ragazzi, che è quella che, sì, secondo te...
Allora, la trama è un classicone perché abbiamo questa astronave militare che si appresta al rendezvous per tornare sulla Terra, che riceve all'improvviso un segnale di soccorso da una goletta scientifica che risulta distrutta 30 anni prima. Quindi da un pianeta ai margini proprio delle rotte, quindi proprio così, un po' perso nello spazio profondo, e siccome la Federazione, di fronte a un segnale di soccorso, una nave militare non può ignorare la richiesta, si organizza una spedizione per scoprire da dove viene, cosa è successo su questa goletta. E quindi si organizza una squadra che scende su questo pianeta, che è un pianeta apparentemente privo di vita, proprio un pezzo di roccia e ghiaccio, e fino a trovare il relitto della Eriko, che è questa nave, questa goletta scientifica. A bordo c'è solo un robot arrugginito, che funziona anche pochino, e c'è una ragazzina in ibernazione. La ragazzina viene tolta dall'ibernazione e inizia a raccontare una storia truce di quello che è successo prima, 30 anni prima, e cioè che il capo della spedizione ha dato di matto e ha ucciso tutti i membri della spedizione, che fra l'altro erano i suoi familiari, quindi lei, la ragazzina, è la figlia minore, e ha dato di matto, ha fatto saltare i propulsori della nave ed è sparito sul pianeta. Quindi la ragazzina si è messa in ibernazione sperando che arrivasse qualcuno, e infatti i nostri tre protagonisti sono arrivati a salvarla. Però da lì poi le cose si complicano, perché in realtà c'è qualcuno, qualcosa, una presenza su questo pianeta che uccide un membro dell'equipaggio, e da questo delitto poi si scopre che le cose non stanno esattamente come sembrano, che questo pianeta ha un segreto, insomma, nel sottosuolo di questo pianeta ci sono i resti di una,
di una
civiltà.
Devo fermare qua. Cioè, è vero che sono le prime 10 pagine, però se no va a ruota fino alla fine.
No, dopo praticamente diventa
l'allarme spoiler.
Per cui praticamente comunque è, diciamo, gli eventi poi come dire crollano, decadono fino praticamente alla fine, che sostanzialmente, come dire, potrebbe finire lì o lasciare spazio a quello che potrebbe essere un proseguo della storia.
Esattamente. Quindi ok, gli eventi, diciamo che c'è una curva drammatica, sì, molto molto forte, dove è l'ultimo episodio, perché è uscita a episodi. Mm-hmm. Sono 4 episodi di 20 pagine, li abbiamo sempre chiamati capitoli, come se fossero 4 capitoli di una storia, e c'è un crescendo drammatico molto forte, molto studiato, insomma. Cioè, abbiamo cercato di spremere tutto il potenziale di questa storia per tenere il lettore inchiodato alla pagina, ecco.
Sì, poi la cosa interessante è tutto con uno stile che, a parte i vari rimandi alla fantascienza con la Golden Age, però soprattutto ha questa vena drammatica, che però sembra una cosa assurda, però è per quello che consiglio di leggerlo assolutamente, è abbastanza intrecciato con anche una notevolissima ironia. Anche.
Sì.
E certe volte le due cose sono per assurdo talmente interlacciate che non si riesce a capire dove inizia uno e finisce l'altra. Almeno la mia sensazione da lettore.
Sì, ma anche questo viene un po' da Carpenter. Ecco. Cioè, che ne so, solo per citarne una, in Fuga da New York, una tizia dice con Jena Plinskin: ma tu sei Jena Plinskin, credevo fossi morto, e lui dice: lo sono. Quindi cioè, abbiamo cercato quello stile, ci piace questo humor un po' nero e un po' sarcastico
e drammatico, anche se vuoi,
è drammatico, perché poi le storie, insomma, non sono umoristiche, ecco. Però questo humor nero aiuta, a volte aiuta, a volte accentua il fatto che è una cosa lugubre, insomma, in qualche modo cupa, a volte sdrammatizza, a volte drammatizza, insomma, è un mix che ci piace in generale.
Noemi, te dal punto di vista tuo, femminile molto arcuto soprattutto in campo fumettistico?
A me è piaciuto molto come dire, questa presentazione di personaggi che in fondo sono archetipici, sono un po' gli stessi personaggi che si trovano nei western, già, se vogliamo, no?
Sì.
E che però, come dire, riescono sempre a cambiare le carte in tavola, perché noi il fumetto, possiamo dirlo, inizia con quella che sembra una donna protagonista,
sì,
almeno nel mio punto di vista. Io ho pensato ad esempio a Ripley,
esatto,
di Alien, è un personaggio simile, ma poi cambia completamente, viene completamente stravolto il punto di vista, e un lettore, almeno io non me lo aspettavo nello sviluppo della trama, pensavo a un proseguo più lineare, come potrebbe essere ad esempio Alien, dove la protagonista è lei, rimane lei.
Infatti indovinato, era quello il gioco. Partita Alien è,
esatto,
è la protagonista da metà in poi, quando Dallas viene ucciso dal mostro. E noi volevamo fare l'esatto contrario.
Volevamo fare una nostra Ripley, protagonista fino a metà, e poi improvvisamente cambiare le carte. Vargo, che è l'antipatico, diventa un po' il protagonista della storia.
Sì, infatti volevo chiedere io alla nostra interlocutrice cosa ne pensa di Vargo, perché Vargo dai nostri sondaggi presso il pubblico femminile è il personaggio più odiato della storia.
Ah sì? A me invece è piaciuto.
Grande.
Ma sì, perché è un po', come dire, appunto un po' il cowboy sbruffone che però, insomma...
Posso utilizzare un termine retro? Guascone.
Guascone, sì.
Sì, un po'... un po' la Han Solo, forse un pochino più rude, un po' meno, come dire... Con aspetti forse un po' più, con un po' più di ombre rispetto a un Han Solo, però quel tipo di personaggio comunque fortemente ironico e come dire, però è un po' l'eroe della situazione, diventa, non volendolo probabilmente.
Sì, esatto, poi dopo diventa una gara di sopravvivenza.
Esatto.
Quindi... Però,
a me è piaciuto.
No, grande, perché altre donne l'hanno, cioè proprio l'ingresso in scena di Vargo, dopo il primo episodio scrissero, spero che muoia presto, perché...
però c'è appunto questo cambio di prospettiva, che secondo me procedendo nella storia appunto dà più sfumature al personaggio. E quindi diventa anche più, nel procedere della storia lo percepisci più appunto come un personaggio tridimensionale, mentre prima è fondamentalmente il cazzaro nel primo numero, poi procedi e vedi che...
Scusa, ti ho parlato, ho detto per usare un termine tecnico, sì, è il cazzaro.
È il cazzaro, il termine tecnico è quello.
ci piaceva giocare, cioè... uno dei meccanismi classici della suspense è tradire le aspettative del pubblico. Quindi li abbiamo portati su un territorio, volutamente li abbiamo portati su un territorio familiare, quindi la spedizione militare, il messaggio di SOS, che penso sia uno degli inneschi più classici della fantascienza a cui facciamo riferimento, soprattutto quella cinematografica. Poi però iniziare a togliergli la terra da sotto i piedi, cioè scuoterli cambiando violentemente a volte le dinamiche e le prospettive, perché è uno dei meccanismi che aiutano la storia ad andare avanti in modo che il pubblico si chieda sempre e ora cosa succede? E ora cosa succede? Non come va a finire, che vuol dire che possono già anticipare troppo della storia, ma... soprattutto questo nel secondo capitolo succede spesso, questi cambi di prospettiva molto, molto spinti, e poi i personaggi iniziano, non si fidano più l'uno dell'altro, quindi chi ha ragione, chi è nel giusto, chi è nel torto, e diventa un gioco che è fatto apposta per tenere il lettore un po' agitato, ecco.
Sì, si crea quella tensione tra i personaggi che manda avanti la storia.
Esattamente.
Sì. No, aggiungo una cosa, che penso da questo punto in poi chi il fumetto ancora deve leggerlo è meglio che smette, che sennò si rovina poi tutte le varie domande che andranno a innescare, essendo un horror, innescare tutta la trama. Quindi agli ascoltatori, alla fine penso che da ora in poi, se non l'hanno ancora letto...
Non eravamo a spoiler free?
Sì, però almeno ancora siamo arrivati, da d'ora in poi, se qualcuno era interessato, sì, che si ferma, anche perché uno è un horror, se uno magari lo lascia andare in macchina, se lo ascolta tutto, dice vabbè, è a posto, ho finito tutto
per lasciare anche il gusto poi di leggerlo.
Sì, no, faccio tipo avvertimento per dire che da d'ora in poi siamo un po' più liberi anche di analizzare, che è la cosa bella, perché... Adesso che il fumetto è uscito, si può analizzare voi con le vostre domande, sì. E noi abbiamo la fortuna di essere tutti e tre qua. Si fa una specie di, come si dice, analisi a posteriori.
Sì, andiamo proprio fino ai più sordidi dettagli.
Yeah. State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast.
Una domanda, ragazzi. Avete scelto il crowdfunding come tipologia di finanziamento di questo progetto? A questo punto è veramente una forma percorribile oppure è ancora meglio la vecchia tipologia, cioè per cui sottopongo il progetto alla casa editrice e vediamo se questa poi me lo pubblica?
Ma diciamo che non sono uno alternativo all'altro, diciamo che sono due strade ugualmente percorribili. Noi abbiamo scelto il crowdfunding perché volevamo avere libertà d'azione, nel senso che questo è un progetto molto personale, non so come dire, volevamo poter fare noi le scelte creative fondamentali e devo dire che le abbiamo fatte tutte serenamente, quindi non abbiamo avuto interferenze o fatelo più così, fatelo più cos'ha, proprio
anche osando, diciamo.
Sì, ci siamo tolti, l'abbiamo fatto esattamente come lo volevamo e questo per noi era, siccome è un progetto che nasce per passione, per voglia di misurarsi con questo tipo di fantascienza e questo tipo di fumetto molto cinematografico, molto poco verbale, il crowdfunding ci ha permesso di farlo esattamente come lo volevamo. Il crowdfunding funziona nel momento in cui non deludi poi chi ti ha dato denari, quindi è anche una responsabilità, ecco. E poi l'altra cosa che mi sento di dire è: se volete fare un progetto in crowdfunding dovete assolutamente avere qualcuno che lo promuove, perché Radium ha un'agenzia, si appoggia a un'agenzia che promuove il crowdfunding e noi tre ci siamo veramente spesi, abbiamo perso un sacco di amici che dicevano basta, non è possibile più di questo Shadow Planet, però nonostante questo alcuni agli ultimi giorni di crowdfunding, dopo che erano 2 mesi che tutti i giorni martellavamo su Shadow Planet, alcuni dicevano ma che cos'è Shadow Planet, cos'è che state facendo? Purtroppo oggi la gente ha 1000 stimoli continuamente e salire, cioè toccare quella...
Eh sì, tu ti metti in gioco ma devi far vedere che ci sei, esatto. Nel mare del...
Non puoi pensare che vabbè faccio una cosa bella, si vende da sola, assolutamente no. Quindi bisogna lottare con le unghie e coi denti, noi siamo tutti dimagriti quel paio di chili, perché poi è un otto volanti il crowdfunding. Oggi abbiamo fatto un sacco di soldi, poi il giorno dopo nessuno compra niente, quindi sei disperato, diventi bipolare, insomma.
Controlli i cellulari in autostrada.
Sì, esatto. Ecco, non,
mentre sorpassi.
Non fatelo a casa, insomma.
Non da solo.
Quindi direi che funzionano tutti e due i canali con le dovute cautele e avvertenze. Cioè magari un editore non ti fa perdere tutti quei chili, però vuole più entrare nel merito del lavoro.
Per cui in effetti nel vostro caso il progetto è stato, diciamo, un semi crowdfunding, chiamiamolo così.
Noi siamo, sì, non è nato per il crowdfunding, è nato indipendentemente. Poi siamo arrivati a Radium e al crowdfunding che eravamo già abbastanza avanti con i lavori.
Sì, ti aggiungo, cioè, spieghiamo cos'è Radium. Radium è una casa editrice, però che si appoggia al crowdfunding per pubblicare i propri volumi. Quindi è una casa editrice un po' a mezzo, è quello che intende forse Omar.
Sì, esatto, sì, esatto. Sì. Cioè, come dire, voi non siete l'eccezione, siete per Radium la modalità normale di operatività.
Esatto, dopo Radium ha come partner editoriale Salda Press, che una volta ultimati i progetti, raggiunti gli obiettivi di crowdfunding, si occupa poi della commercializzazione del libro al di fuori del crowdfunding, quindi appunto lo mette in vendita sulle piattaforme, librerie online, lo porta alle fiere, nelle fumetterie, eccetera. Quindi finora è un sistema che ha funzionato molto bene, perché Radium ha una percentuale di successo del 100%, cioè ogni progetto ha raggiunto gli obiettivi di crowdfunding, che è abbastanza insolito, ecco. Parlavo con un esperto del settore, mi diceva che solitamente sopra delle certe cifre il 30% dei progetti raggiunge gli obiettivi, quindi averne avuti 4 tutti attorno ai 30.000 euro di successo è stato un grande risultato, e speriamo che continui così, insomma.
Noemi?
Sì, a me ha colpito il modo in cui The Shadow Planet è stato viene presentato e credo anche pubblicizzato, cioè viene definito come un film a fumetti, no? Sì. Anche sul retro di copertina che ho qui davanti, il più terrificante film di retro fantascienza a fumetti. Perché questa definizione?
Beh,
che è quasi un ossimoro, no? A leggerla, il film e fumetto.
Un po' perché è difficile contraddirlo, se ci pensi bene. Perché è il più terrificante film di retro fantascienza fumetti sono gli altri. Cioè, è un'affermazione che non si può contraddire. E poi perché deriva un po' dal fatto che abbiamo curato insieme all'agenzia Intersezione di Modena, che segue Radium, abbiamo curato a noi tutta la campagna promozionale di The Shadow Planet. Quindi io vengo anche dalla pubblicità, ho fatto copywriting per una decina d'anni e quindi qualche trucco l'ho imparato, mettiamola così. E quindi il più terrificante film di retrofantascienza a fumetti ci sembrava racchiudesse un po' il libro, lo spirito del libro, e permettesse di collocarlo immediatamente dove deve stare, cioè nella retro sci-fi, nell'horror, e con questo linguaggio fumettistico molto filmico. E il nostro spauracchio è sempre stato lo spiegone, cioè volevamo evitare il più possibile gli spiegoni, li abbiamo ridotti proprio all'osso, perché insomma, ad esempio la deriva della saga di Alien di Ridley Scott,
mamma mia,
con i pipponi filosofici ci fa proprio orrore, ecco. Quindi
parentesi, infatti, ragazzi, quello che notavo giusto appunto l'altro giorno con un amico discutendo di fantascienza, è il fatto, quello che la sensazione è che in tutta la fantascienza, sotto tutte le varie forme, per cui televisiva, fumettistica e soprattutto cinematografica, è che ormai si tende a pensare che l'ascoltatore, lettore, spettatore sia un completo idiota, per cui c'è necessità dello spiegone che tra l'altro certe volte dura tre quarti di film.
Sì,
mentre invece noi della vecchia guardia, bella questa definizione, non è il caso di Noemi, per l'amor del cielo.
Sì, ma sono d'accordo comunque.
Ecco, noi della vecchia guardia eravamo abituati a essere sostanzialmente proiettati in certe situazioni che, come dire, ti trovavi proiettato in certi universi, certe situazioni, certe storie che senza necessità di spiegoni, certe volte non ne sentivi neanche l'esigenza.
Certo, ma è cambiato il pubblico, cioè oggi i film di fantascienza ad alto costo si rivolgono, devono fare cassa. Per fare cassa si rivolgono a un pubblico di teenager americani. Allora, il quoziente intellettivo di un teenager americano te lo lascio immaginare. Per cui ci sono delle parti di film che sono veramente imbarazzanti, cioè dopo la prima mezz'ora succede un po' di roba, poi c'è ti raccontano esattamente quello che è successo e te lo spiegano, che sei al cinema e ti senti insultato nella tua intelligenza. Dici, ok, ma io l'avevo capito, non c'è bisogno che me lo ripeti.
No, fanno, ci buttano dentro la puntata di Super Quark, dai. Cioè...
più o meno sì, più o meno sì. Per, però
con l'aggravante che poi spesso la spiegazione fa acqua da tutte le parti.
Esatto. Brava, brava Don Prometheus. Infatti. Mamma mia.
Bravissima. Mamma perché mia. Chi gliel'ha chiesto a Ridley Scott di spiegare?
Esatto.
Chi
esatto.
gliel'ha chiesto? Lo Space Jockey. Chi gliel'ha chiesto di spiegare chi era, perché era lì, cosa ci faceva lì quell'astronave? Cioè, il primo Alien, che è nostro, uno dei nostri film preferiti in assoluto, se lo mettiamo su adesso ce lo guardiamo tutto, e il suo fascino era, derivava dal fatto appunto che trovavano qualcosa di alieno, cioè che non aveva spiegazione, che era una forza ostile.
Esatto, esatto.
E che non ti interessava sapere chi era, da dove veniva, eccetera, esatto. eccetera. Cioè, anzi, passava in terzo o quarto piano questa domanda.
Ma io credo che invece, cioè, la domanda te la fai, ma poi te la crei tu con la tua fantasia.
Sì, sì.
Te la crei con la tua fantasia, cresce, te la crei tu, e poi però quando arriva dopo anni arriva la spiegazione, non è quello che tu avevi immaginato, e ti delude due volte.
Bravo, io mi ricordo, guarda, da questo punto di vista mi ricordo quando era uscito Alien Cube, sì. Allora praticamente diciamo internet era quasi, cioè, agli arbori, ma chilometri di post su speculazioni fatti dai fan, che se li rivedi adesso, tra l'altro, a me sinceramente viene a pelle d'oca, ma in senso positivo sul
sì.
fatto. Poi dopo arrivano come diceva prima Noemi, Prometheus, e arriva soprattutto Alien Covenant, che francamente ti fanno cadere i sentimenti e non solo quelli.
Hai ragione. Poi, vedi, io insegno anche sceneggiatura, e uno degli errori che sottolineo sempre nei miei studenti si chiama spiegazione non richiesta. Cioè, perché lo devi spiegare se puoi non spiegarlo o darlo per scontato? Non spiegarlo. Lascia. Io mi immagino allora tutta la filmografia di Kubrick con i sottotitoli per i non capenti, cioè voglio dire.
Ma 2001 bisognava avere sotto la Treccani negli ultimi 60 anni come
edizione con parafrasi.
Esatto, esatto. Beh, ma questo qui è quello che io chiamo il famoso spiegazzo, che praticamente è una parola macedonia fra spiegazione e poi qualcosa che fa rima con azzo finale.
Il razzo.
Esatto. Prima avete, diciamo, nella prima parte della trasmissione, ma soprattutto adesso, avete parlato di alcuni film che sono i capisaldi, fra cui soprattutto Alien, che penso che di aver capito che è stato, diciamo, quello a cui maggiormente The Shadow Planet si è ispirato. Ma io quello che ho visto è che tutta il fumetto è una dichiarazione d'amore per quanto riguarda la Golden Age cinematografica. Oltre ad Alien ci sono stati, proprio a questo punto ditemi titoli che hanno influenzato un po' di più degli altri.
Sì, sì, allora direi Terrore nello spazio di Mario Bava.
Sì, quello primo.
Quello è il primo, ci sono proprio delle citazioni pari pari, ed è stato quello meno individuato. Ecco.
Vi chiedo, scusate se vi interrompo, vi chiedo una promessa, dato che Terrore dallo spazio è da una vita che voglio, come dire, fare una puntata di Atavacron, che è la nostra rubrica dedicata al cinema, quello diciamo della Golden Age, a questo sì. punto vi voglio tutti e tre ospiti che lo commentiamo assieme.
Ok, noi ci siamo, per Mario Bava questo è d'altro.
Scusate se vi ho interrotto, perdonatemi.
No. Poi direi che c'è Il Pianeta Proibito,
sì.
Poi
Lost in Space
è un'altra...
Che però in Italia è...
La serie televisiva però.
Sì.
Che da noi sì, da noi è inedita. Quella sì. originale degli anni 60 è inedita. Sì.
E poi c'è La Cosa di Carpenter, la versione di Carpenter della Cosa. E,
ma sì, poi ci sono, diciamo, dei dettagli che, cioè, non riguardano solo il cinema, riguardano anche tutte quelle copertine di romanzi di fantascienza degli anni 60, quelli che folla nel mio hard disk. sì, molti di quelli, alcune pensavo talmente famose che riconosceranno, invece...
Io ci ho visto molto anche un, sempre citando Carpenter, anche un Fantasmi di Marte. E poi in certi, soprattutto in una parte che adesso ovviamente non, se no Alan mi spara, non do spoiler, la parte centrale, ecco, così più bello, sì. No? Mi ricorda molto, non so se lo conoscevate, quell'opera di Go Nagai che è Mazin Saga, che era la rilettura della saga di Mazinga, però fatta stile Alien, per intenderci.
Ah, no, devo dire che non la conosco, no.
E tra l'altro è ambientata su Marte, fra parentesi.
Ah!
No, è secondo me è uno dei manga più belli usciti negli ultimi 20 anni. Peccato che, come tutte le Go Nagai, sappiamo benissimo che suo pregio e suo difetto, a un certo punto si è rotto le scatole e ha mollato lì sul più bello, però... E da rivalutare, tra l'altro adesso è uscito anche una bellissima edizione da parte della J-Pop, veramente fatta bene, consiglio a tutti, scusate.
Teniamo d'occhio, grazie per la dritta.
Mentre invece abbiamo parlato dei personaggi, prima giustamente Noemi ha detto che la Jenna ricorda molto Ellen Ripley, ma secondo me anche c'è dentro anche un po' di Lex Weaver di Nathan Never.
Lex Weaver veniva da Ripley, sì, ecco. Sempre lì, ecco.
Però la vedevo più scanzonata, forse più un po' più maccia, si
un
può
po'
dire.
Più sì, doveva essere quella che tutti dovevano scommettere sarebbe stata la protagonista, perché abbaia ordini dall'inizio, molto risoluta, molto decisa, molto ho tutto sotto controllo, e poi invece
sì, che poi tra l'altro ahimè, dopo le ha fatto quello spin-off dove l'hanno buttata molto sul lato umoristico. A me non mi è piaciuto molto. Peccato, perché è un personaggio, secondo me, che poteva dar tanto. A parte gli altri personaggi, che però sostanzialmente davanti a Jenna e soprattutto a John Vargo passano, se volete, per me parlo sempre in secondo piano, ma a questo punto John Vargo, secondo voi, potrebbe essere un... dirti Harry Callaghan versione spaziale?
Sì. Ah, c'hai preso in pieno, cioè sì. Il modello è un po' quello.
Cioè, che il classico, scusate, tanto mettiamo l'explicit, il classico figlio di buona donna che però viene a toglierti le castagne dal fuoco e che alla fine della fiera ti è anche simpatico in fondo, perché sai che ha fatto la cosa giusta.
Sì. È proprio... È lui, infatti, in John Vargo... converge un po' il primo Eastwood e poi i personaggi di Kurt Russell nei film di Carpenter, quindi un po' Jenna Plissken, un po' Jack Burton e un po'...
Ci metterei anche l'infernale qui, là. Era un figlio di buona donna, ma alla fine c'era anche ragione.
Aveva preso. E poi anche MacReady della cosa, che è questo pilota di elicotteri apparentemente così un po' suonato, ma in realtà che sotto pressione è costretto a prendere le redini e le tiene, ecco. Quindi sì, assolutamente hai colto lo spirito del personaggio. Poi il mio personaggio preferito, che tutti mi prendevano in giro, è Nicke.
Guarda, come mai l'avete lasciata un po' inespressa, o quantomeno dall'idea come non la, meno personalmente, come se non l'avete l'aveste voluta espandere un pochino più di quello che poteva dare il personaggio?
Ma perché doveva essere il personaggio sottomesso, quella che poverina va aiutata, bisogna fargli un po' da mamma, che poi invece alla fine ha un sussulto e rovescia il tavolo, ecco. Quindi ci piaceva costruirla molto sotto traccia, e poi invece proprio nel finale tira fuori
le unghie, diciamo.
Le unghie, esatto. Quindi poi la sua... la sua parte è stata un po' espansa, perché non so se lo sai, siamo stati opzionati per una produzione cinematografica. E ovviamente no, ancora è una cosa che chi lo sa,
Fantastico.
sai bene qual è la volatilità dei progetti in
Sì.
questo ambito. Però abbiamo già scritto un primo draft della sceneggiatura dove, proprio per esigenze di timing, eccetera, la storia è stata leggermente espansa, quindi l'abbiamo valutata tutti e tre, ma abbiamo aggiunto qualche cosina e il ruolo di Nick è in modo ancora
Presente, più
più presente, ma proprio come vittima, cioè questa muore subito perché questa non ce la può fare.
Sapete che mi ricorda molto Nick come personaggio? Mi ricorda Esri Dax di Star Trek di Space Nine, che era quella che praticamente la Drill che riceve il simbionte da Jadzia Dax, che parte come un personaggio che, come dire, molto la classica ragazza spaventata, eccetera, che però ha dopo un'evoluzione fino ad arrivare in fondo alla storia dove diventa sostanzialmente vinte le sue paure, conscia delle proprie potenzialità, prende in mano il suo destino sostanzialmente. Mi dà l'idea, come vi ripeto, al di là di quello che mi avete detto adesso, che, come dire, mi ricalca molto il personaggio iniziale di Esri Dax, però mi sarei aspettato magari che, come dire, sbocciava, ecco, mi
Ah.
sarei aspettato, ecco, mi sarei aspettato questo, poi dopo.
Io appoggio pienamente perché sto guardando proprio questi giorni la settima stagione di Space Nine e quindi approfitto per dire che chi ancora non lo sa che su Netflix c'è tutto Star Trek, tutto.
Alan, tra l'altro, sai che ogni tanto noi facciamo queste discussioni, secondo me di Space Nine è la più bella di Star Trek e non voglio sentire e non ammetto repliche.
Guarda, io sto facendo il tour de force e di Space Nine l'ho recuperata adesso, ma dopo la quarta, cioè dopo la terza stagione decolla, cioè
Decolla.
è molto più vicino a Battlestar Galactica di quello che pensavo. Anzi, ti chiedo te Homer che sei esperto, che non
Sì.
ho approfondito, è venuto prima di Space Nine, quindi terza, quarta stagione e via dicendo, oppure Battlestar Galactica?
No, Battlestar Galattica è venuto notevolmente dopo, eh.
Allora niente.
Notevolmente dopo. Diciamo che se vuoi, invece era un'altra serie che sostanzialmente, per cui ci sono molti rimandi e certe volte delle accuse di una che ha copiato l'altra, era coeva di Space Nine, era coeva di Babylon 5, altra serie
Fascista.
che... eccezionale che ahimè però è arrivata in Italia molto molto spezzettata grazie a Canal Jimmy che aveva fatto un'opera di, come dire, di regolarizzazione e coerentizzazione del doppiaggio e dell'adattamento, però quella è veramente una, secondo me, quella che se la gioca. Io amo Deep Space Nine pur amando l'universo, tutto l'universo di Star Trek, perché sostanzialmente è quella più realistica, quella dove si vede veramente che la Federazione ha gli scheletri nell'armadio, che non si fanno tanti problemi né ritegni ad arrivare per ottenere certe cose, e cozza in una maniera incredibile in tutto l'universo pulito e politicamente corretto della serie classica e soprattutto di ne Next Generation. Scusate, chiudo qui la digressione su Star Trek, se no altrimenti qua andiamo
No, no,
avanti.
diciamo solo recuperate di Space Nine se non l'avete ancora
Sì.
fatto, non avete più scuse. Punto.
Esatto, bravo, grazie dell'endorsement. Noemi?
Sì, dunque, avevo in mente un'altra domanda. Dunque, The Shadow Planet nasce come un progetto a più mani fin dall'inizio, giusto?
Sì.
E come vi siete coordinati nel lavoro, poi al lato pratico della cosa?
Allora, lato pratico abbiamo litigato di brutto. No, scherzo, abbiamo lavorato insieme perché la consapevolezza è stata quella che il fumetto non può avere una visione unica, un po' come un film. c'è l'azione del regista, però c'è lo sceneggiatore, ci sono gli attori, insomma è un lavoro di squadra. Quindi abbiamo fatto squadra, ovviamente Junior è quello che si è preso le pizze, nel senso che è quello che abbiamo maltrattato di più.
Quel sant'uomo di Alan.
Diciamo che anche lo sceneggiatore in questo caso non è che ha avuto pienamente carta bianca, noi siamo sottoposti del disegnatore di Gianluca, che lui la mente che ci controlla tutti, però serve un caposquadra che a piacimento dà libertà agli schiavi.
Il capitano, sì, praticamente.
Il capitano. Ci vuole qualcuno che prenda le decisioni, e non esiste che si prendono tutti insieme, perché dopo vengono fuori i pastrocchi. Quindi alla fine l'ultima parola l'aveva sempre Johnny. D'altronde l'idea è partita da lui e io gli ho dato una mano a svilupparla e ho scritto la sceneggiatura, e Alan è intervenuto alla fine facendo i colori e dando una grossa mano poi anche alla gestione della campagna, delle strategie eccetera, perché essendo il più giovane del gruppo è quello che un po' conosce meglio social media e quant'altro. Quindi siamo contenti, fra l'altro, perché sono già uscite un sacco di recensioni, siamo già 14-15 recensioni, che ci ha fatto molto piacere, in generale tutte positive. Si parla dei colori non in modo incidentale, dicendo beh, i colori punto, cioè tutta la colorazione di Shadow Planet è stata studiata insieme cioè non è un dettaglio, non è un riempitivo, ha proprio un senso rispetto alla storia, i personaggi, le ambientazioni, insomma c'è un pensiero dietro e siamo contenti che sia stato apprezzato.
Abbiamo dato spessore alla figura del colorista, perché forse essendo un trio, presentati come un trio, il colorista di solito è sempre l'aggiunta del disegnatore e sceneggiatore. Qua, essendo un trio, molte persone hanno valorizzato, perché è raro nell'ambito dei fumetti che ti trovi anche solo due righe del colorista. E c'è una campagna che gira da anni di coloristi che dicono il nostro lavoro non viene riconosciuto, perché prima era visto come il montatore, diciamo, nei film, in cui non, è una figura un po' mitologica, ma se manca il montatore crolla il film.
No, Alan è la maglietta rossa della situazione.
È bravo. Esatto. Invece una cosa interessante, secondo me, anche da analizzare, è che siccome chi ha partecipato a crowdfunding ha potuto leggere in anteprima capitolo per capitolo appena era finito, all'inizio era tutto incentrato giustamente sull'aspetto visivo del progetto, ed erano molto titubanti sull'aspetto della storia, perché dicono chissà come andrà a finire, cose varie, quindi
avevano già capito come andava a finire, invece non
sì, già mettevano, cioè già c'erano preconcetti di qua di là, e quindi nel trio quello che ne soffriva di più era Giovanni, dice ma guarda nessuno parla della storia, tutto. Invece adesso che la storia ha chiuso il suo ciclo, si parla giustamente della storia più che dei disegni dei colori, quindi è stato un po' un suo contrappasso, perché abbiamo dovuto per mesi supportarlo, tu Giovanni che si accorgeranno anche di te, vedi, no. E mi dico, ma parlo solo dei colori, mi parlano della storia, anzi dicono di questo. No, però penso che era normale, perché tu puoi giudicare la storia solo quando l'hai in qualche modo l'hai letta, l'hai vista tutta, e poi puoi fare tue considerazioni. Quindi adesso è giusto che Giovanni si prende i meriti che deve avere.
Ma ognuno ha preso i suoi meriti, siamo contenti che in generale si è piaciuto, ecco, abbiamo avuto delle belle recensioni e ce le teniamo lì, nei momenti di sconforto ce le rileggiamo per tirarci su, ecco, quindi direi finora molto bene.
Avete proprio adesso accennato al fatto che praticamente chi aveva sottoscritto il crowdfunding vedeva, sostanzialmente aveva una sorta di, come dire, di stato avanzamento lavori quasi in tempo reale dell'opera. Siete in un certo senso stati influenzati nel proseguo dell'opera dai commenti che vi arrivavano da quando, diciamo, davate questi stati di avanzamento?
Assolutamente no.
Cioè, la strada era quella, cioè era già prefissata, per cui...
Noi ci divertivamo a vedere, ah guarda ci sono cascati, ah guarda questa cosa, ci hanno creduto, perché come dicevo nasce tutto dalla voglia di tradire le aspettative del pubblico, quindi gli fai credere una cosa per poi togliergliela, quindi ci cascavano come delle pericocche, eravamo contentissimi.
Mentre invece, leggendo l'opera, io ho avuto, ma penso anche Noemi, abbiamo avuto la sensazione di che c'era proprio un universo coerente, non mi passa altro termine, studiato a tavolino. Questa è stata una casualità, oppure, in caso che non è stata una casualità, se a questo punto il tutto è concepito come un puzzle dove questo primo volume è solamente un tassello?
Ma direi che la seconda che hai detto, nel senso che questo è l'universo, è un universo narrativo, il Blasteroidverse, dove si possono ambientare altre storie. E il fatto che sia fatto così bene è tutto merito di Johnny, cioè Johnny è stato veramente, ha una cura certosina di ambientazioni, oggetti, il design di quello, di quell'altro, quindi c'è stato proprio un livello di progettazione, di design proprio notevole. Ecco.
Da Monaco amanuense.
Esatto, esatto. Finché gli tengono le diottrie ce lo teniamo.
Ecco, esatto. Noemi?
Sì, tornando ancora un attimo ai disegni, avevamo parlato delle influenze a livello cinematografico, di film, La Cosa, Alien, eccetera. Ci sono state delle influenze invece dal punto di vista proprio dei disegni, del tratto? Perché in alcune, diciamo, in un certo punto del fumetto si entra un po' in una parte onirica, mistica, no? Che come dire, introduce qualcosa in più di questa creatura, no, pericolosa che popola questo pianeta. E lì il disegno, non so se è una sensazione solo mia, però appunto io non ho particolare occhio per il disegno, magari mi sbaglio, ma un'influenza dei disegni di Moebius per caso c'era? Perché in questo tratto molto, come dire, lineare, con queste linee nere di contorno, è molto dettagliato. E i colori anche, mi ha fatto un po' pensare appunto alle sue tavole. E poi volevo chiedervi in generale com'è il processo di creazione delle tavole, dal disegno alla colorazione, se lavorate subito in digitale o insomma proprio come avviene la creazione.
Allora, parlo subito dell'influenza e ti dico subito che ci hai azzeccato. Moebius era proprio il nome più grosso. E secondo poi Drulé, per quelle cose un po' più Lovecraftiane, per esempio,
sì, ecco, in quelle pagine lì l'ho sentito più forte, ecco.
E in più poi ha tanti altri autori francesi. Tecnicamente si chiama linea chiara, cioè avere una linea pulita quasi di contenimento del colore. E poi la profondità viene data dal colore, cose più scure davanti, cose più chiare in fondo, per dare più una lettura più profonda della vignetta. Non viene creata con il segno, ma viene creata col colore, la profondità. Questo era dal punto di vista tecnico. La seconda domanda era, scusami,
come è proprio come avviene il processo di creazione delle tavole.
Dunque, facciamo un veloce storyboard a matita. Uno di quei disegni dove capisco solo io cosa ho fatto, a destra di un paio di francobolli, infatti sono sfrabile solo io, poi faccio di ogni vignetta ho un modello 3D, io sono anche modellatore 3D, riesco a costruire dei veri e propri set, li chiamo set perché sono degli oggetti che compongono un set, pareti, sedili, macchinari vari, quello che serve, e poi mi studio l'inquadratura e faccio proprio un lavoro quasi cinematografico, la distanza, metto i miei manichini e cerco di calcolare la distanza giusta in cui inquadrare il personaggio, la distanza utile, e poi metto anche le luci per lo studio delle ombre e tutto. Quando poi ho le idee chiare, monto sempre al computer la pagina, me la stampo e poi la ricalco direttamente con la ricalco direttamente al piano luminoso, a volte a matita, ma a volte vado proprio subito di getto con la china, perché ho dei set molto già dettagliati, costruiti in 3D.
E io lo interrompo solo che lui usa il termine ricalcare, ma non penso che noi siamo capaci di ricalcare. ma perché si sbiadisce.
Sì.
Sì.
Facile, un fumetto tutto ricalcato. Vedetelo.
Sì, volevo arrivare veloce alla fine del e poi ecco, poi scansiono le pagine una volta, perché gli originali sono sempre su carta, non interessa disegnare direttamente al computer, non ce la faccio, alla fine la tavola è sempre un disegno su carta, le scansiono, metto dei grigi giusto per far capire al colorista da dove arriva la luce e dove devono andarsene le ombre, e poi giro tutto quanto al colore.
Al colorista, sono qua a fianco.
No, poi passo tutto quanto a Junior.
Esatto, con la sua supervisione sempre attenta, io cerco di valorizzare quello che lui ha studiato nella matita, cioè nel disegno, cioè quello di staccare soprattutto i piani, quindi trovare una gamma cromatica che permette un po' il fumetto di essere tridimensionale, lavorando proprio sui contrasti maggiori, quindi il sangue è un rosso vivissimo. I verdi hanno tutti i colori complementari da metterli vicino proprio, e abbiamo volutamente scelto una gamma cromatica e una scelta di colori piatti per rifarci comunque ai fumetti, anche Moebius, ai fumetti passati, e soprattutto cercare di non appesantire il disegno super dettagliato di Johnny, come chiamiamo noi, perché, come dire, certe volte si tende a con queste tavole molto piene a voler dargli uno stile pittorico, ma noi quello che volevamo rappresentare è un determinato stile, tinte piatte, un po' retro, ed è stato difficile a volte togliere, perché le prime tavole erano molto più dettagliate, ma non era il nostro, come dire, non era il nostro obiettivo, quindi è stato più una gara di togliere colori, di scegliere solo alcune tipologie di gamme, è stata una bella sfida.
Sì, una nota sul colore anche, e si rifà alla fotografia di Mario Bava, che
sì, infatti lo stavo pensando adesso.
Amava moltissimo questi rossi, verdi, contrasti, queste illuminazioni, queste sono state copiatissime.
Che fra parentesi, secondo me, come dire, aumenta in certi casi l'atmosfera inquietante anche.
Sì, sì, infatti una delle idee, quella di fare il cielo del pianeta, farlo che cambia colore nel corso della giornata, ma di base è rosso, poi diventa viola, poi diventa un viola scuro, eccetera, aiuta la storia a collocare la storia in un posto inquietante, ecco, ad aggiungere. E poi alcune scelte di colori, ad esempio tutto quello che è legato alla dimensione ultraterrena è verde, non so se
sì.
Quindi sì, abbiamo cercato di usare i colori anche a senso con la storia, in qualche modo aiutare la storia, la comprensione della storia e lo sviluppo drammatico della storia.
Tra l'altro ha questo proprio, fra i disegni e la colorizzazione, da una parte le dà questo veramente tocco vintage, mi piace molto come termine, molto. Però dall'altra, so di dire magari una castroneria, però è la cosa che si avvicina di più a quello che voglio cercare di trasmettere. Mi dà l'idea come l'operazione di restyling di un'autovettura, tipo la Mini per intenderci, che bene o male mantiene le sue linee classiche, cioè a colpo d'occhio si capisce che è una Mini, però si vede che è qualcosa di moderno. Idem qua abbiamo la classicità del colore che dà l'aspetto veramente di citazione dei vecchi fumetti e, o di vecchie situazioni visive. Però sì, per contro c'è il disegno di Gianluca che, caspita, è il tratto moderno, iperperfezionista, molto hard, nel senso hard, fantascienza hard, e molto dettagliato.
Sì, no, infatti era quella la cosa, un po' la sfida, era proprio provare a immaginare il set di Terrore nello spazio, che è un film del 64, sì. E poi, non so, una mano gigante prende Mario Bava, lo sposta e ci mette Carpenter. E quindi cambiava completamente la regia, però il set era quello. Non so se mi spiego.
Sì, no, chiaro.
Era cercare di fare questo gioco, di vedere cosa poteva uscire fuori.
Che non è la semplice citazione di certe atmosfere, ma è una, se vuoi, anche una rilettura.
Esatto, infatti dicevo con Gianni all'inizio, quando gli dicevo io voglio fare una cosa retrofuturibile, con i razzi, col bengala attaccato dietro, con i mostri a palla, però non voglio la parodia, cioè non voglio guardare a quel mondo come, cioè, facciamo la parodia, prendiamoli in giro.
No, è
tutto una cosa un po' più seria, un po' spiazzante anche.
Sì, spiazzante, perché praticamente il tutto in un contesto, cioè nel senso che leggendolo non è come se adesso noi guardiamo, mi viene in mente un quelli che Dio chiamiamo tutti e tre, anzi tutti, perché penso che anche Noemi non lo ammette ma li ama, i famosi B-movie degli anni 50-60, dove te sì, te li guardi, però ovviamente adesso li guardi con un po' di tenerezza, ok, per certe trovate geniali ma totalmente fuori dal mondo. Lì però, leggendo The Shadow Planet, c'è una cioè ti sembrano realistiche, come dire, caspita, funziona, cioè non
Beh, ma, sì, anche perché c'è un ritmo diverso,
sì.
Per esempio io amo Star Trek, quella classica, quella degli anni 60, ma arrivare fino in fondo adesso
sì, insomma, mi trovi perfettamente
molto, ecco.
No, mi trovi perfettamente d'accordo, nel senso sì, che sì, a rivederle adesso geniali come trame, innovative, però pesanti, ma in senso non molto negativo.
Se tu hai voglia di cercarlo su YouTube, c'è un tizio che ha fatto una cosa bellissima, ha preso l'audio del trailer di Prometheus, solo l'audio, e poi l'ha rimontato sopra un ipotetico trailer di Terrore nello spazio. Quindi ha adattato delle immagini di un film vecchio con un audio di un trailer moderno, quindi molto ritmo, molto musiche che pompano, e frasi ad effetto, e ti viene voglia di guardarlo. Lo guardi e va benissimo.
Per esempio, una cosa interessante, visto Alan, visto che ti stai facendo la maratona 3, che hai già visto Voyager?
Allora, sono alla 17esima dell'ultima di Deep Space Nine, dalla prossima settimana mi sparo Voyager.
Ecco, ti posso dare uno spoiler, tanto ormai Voyager, cioè parte Voyager. Comunque, allora, soprattutto nelle, mi pare che a partire dalla quarta stagione di Voyager, c'è queste, alcune puntate sono ambientate nel ponte ologrammi, dove c'è praticamente due personaggi principali di Voyager, che il guardiamarina Kim e il tenente Tom Paris, che sarebbe il pilota, diciamo il timoniere della Voyager, che fanno delle storie ambientate, che si chiama Capitan Procton, che sono ambientate tipo il Flash Gordon degli anni 50. Per cui rigorosamente in bianco e nero, ma ci sono un paio di puntate dove il ponte ologrammi, per vari motivi, adesso non sto qui a allungarmi più di tanto, ha dei malfunzionamenti, per cui le storie dentro diventano vere e loro si trovano a vivere queste vicende come se fossero vere, per cui il raggio della morte funziona veramente, il robot assassino, che sostanzialmente è una sorta di scatolone con quattro braccia, funziona veramente. E devo dire la verità, è proprio il discorso che dicevo prima, si rende credibile una tecnologia che apparentemente fa magari sorridere, però che diventa di botto credibile e palpabile.
Sì, è il contesto che lo rende, che lo fa diventare credibile. E infatti nessuno ha detto, ma come fanno a funzionare le tute di Shadow Planet? A nessuno non si è mai chiesto, perché se ti trovi che ha due bombole attaccate dietro la schiena e una tutina di latex minima, cioè, è quello il bello, perché se tu rendi credibile una cosa retro come tutta la tecnologia, vuol dire che hai colpito nel segno, ed è quello che bisogna dare atto a Gianluca.
Poi non ci interessava fare una fantascienza alla Interstellar scientifica,
sì,
fra molte virgolette, ma
molte.
Ma ci interessava una storia lineare con personaggi che avessero appeal e basta. Quindi quello che il pubblico ha apprezzato è proprio l'assenza di sovrastrutture, cioè che non c'è, non ci sono ambizioni, ma c'è proprio tutto al servizio della storia, quindi una progressione, una linearità, è tutto chiaro, è tutto emozionante. Quindi questo era proprio l'obiettivo, ecco, non volevamo spiegare cose scientifiche, non volevamo fare pistolotti filosofici, ma volevamo raccontare una buona storia di paura, ecco. Quindi...
Gianluca, poi di la verità che nel caso di John Fargo una delle due bombe è un arghilè.
Sai che volevamo disegnarlo con la sigaretta e lo scafandro chiuso.
Mamma mia!
Mi ha detto, no, forse esageriamo. Potrebbe farlo.
Noemi?
Sì, io ho un'ultima curiosità, dopodiché le domande intelligenti mi verranno sicuramente finita la conversazione. Comunque, dunque, The Shadow Planet è articolato in 4 capitoli e ognuno di questi capitoli ha un titolo sempre in inglese e sempre con un punto esclamativo finale. Mi è sembrato di percepire sempre un gioco di rimandi, no? In questo, però non sono riuscita ad articolarlo bene. Mi spiegate il perché di questa scelta dell'inglese e del punto esclamativo, di questa formula ripetitiva, diciamo?
Ma perché, allora, la divisione in capitoli viene dai vecchissimi comic book della Marvel, proprio i primi numeri dei Fantastici 4 degli anni 60, Stan Lee e Jack Kirby, erano divisi in capitoli e ogni capitolo aveva il titolo a effetto. E quindi ci piaceva riprendere quest'idea dei capitoli, no? Perché insomma è un comic book ma è diviso in capitoli, quindi, come dire, è letteratura vera, non è roba per bambini. Quindi dava un'area di serietà a queste storie e ci piaceva giocare con questa cosa e creare dei titoli ad effetto che potrebbero essere titoli di altrettanti film, insomma, e sono un po' anche le false piste,
o
non so come dire,
sottotitoli, magari, come nessuno potrà sentire parlare,
sì, quasi delle frasi di lancio,
perché... le cosiddette le tagline.
Esatto, bravissimo. Quindi A Nightmare in Space, L'incubo nello spazio, si porta dietro tutta una serie di rimandi che funzionano meglio in inglese che in italiano, perché il Nightmare è quello anche della serie di film, eccetera, eccetera. Quindi era un modo per citare anche i fumetti del passato e un modo per creare dei mini film. Ogni capitolo doveva essere un mini film che racconta un aspetto della storia.
In conclusione, ragazzi, avete delle coordinate da comunicare ai nostri ascoltatori per gli sviluppi futuri del progetto? C'è senso tipo pagina internet,
sì,
profili social?
Sì, sì, sì. Allora, tenete d'occhio la nostra pagina di Facebook, che si chiama proprio Blasteroid Bros, quindi non si può sbagliare, dove teniamo un filo diretto con i nostri lettori, rispondiamo a tutti, stiamo raccogliendo le foto, stiamo creando una gallery che si chiama Gente che legge The Shadow Planet.
Sì, infatti l'ho vista, bella.
Col giornaletto, poi poi ne parliamo e ci divertiamo. E noi continuiamo a divertirci, cioè noi abbiamo creato questa cosa per passione, continua ad appassionarci e divertirci e contiamo di continuare, ecco, perché ci divertiamo troppo. Anche tutta l'operazione crowdfunding era legata anche a dei gadget, sì, a tema, quindi anche lì il poster in russo di Shadow Planet, il poster in spagnolo, insomma, il gioco, il continuo rimando cinema fumetto continua e ci piace. Poi chi volesse leggere il libro, esiste in due versioni, una versione brossurata e una versione cartonata. La versione cartonata ha più contenuti speciali per rimanere in ambito cinematografico, perché ci sono stralci di sceneggiatura, bozzetti, galleria di omaggi di altri artisti,
scene eliminate.
È vero.
Il gag reel, no, non c'è il gag reel. Però diciamo che anche lì abbiamo scelto un po' di materiale sfizioso per chi volesse approfondire un attimo il discorso di world building che c'è dietro il progetto. E tutti e due i libri li trovate o sul sito Salda Press o su Amazon o sulle piattaforme librarie online.
Poi in fumetteria,
e in libreria. Adesso in alcune librerie ancora, in realtà è uscito a fine maggio, quindi ancora, diciamo, non è arrivato dappertutto, ma sta arrivando.
Che poi io consiglio sempre: acquistate le fumetterie, perché bisogna sostenere le fumetterie.
Assolutamente sì.
Bene, direi che a questo punto ringraziamo i Blasteroid Brothers, che tra l'altro ci hanno fatto una mezza promessa che io ho annotato sul Dead Note di Fantascientificast. Che dirvi, ragazzi, grazie della partecipazione, spero quanto prima di avervi ancora ospiti, magari per commentare la famosa puntata dedicata a Terrore dello Spazio. Grazie ancora, ragazzi.
Grazie a voi, e un saluto a Noemi, grazie mille.
Grazie, ragazzi, è stato un piacere.
Ciao, buonasera.
Ciao, ciao.
State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. www.fantascientificast.it.
Conclusione, volevo fare un annuncio per un evento che, a parte su un argomento, Noemi, che mi interessa moltissimo, e poi soprattutto anche perché come dire, coinvolge due cari amici, volevo ricordare che il 3 di luglio alle 20:30, che tra l'altro coincide con la prima delle date per la proiezione del nuovo film di Godzilla, Shin Godzilla, di Hideaki Anno, presso il cinema Bellarmino di Taranto ci sarà un evento che si intitola 62 anni di Godzilla ed è organizzato dal cinema stesso e dall'associazione di cultura cinematografica Brigadon e dalla scuola di fumetto Graffite. A questo, diciamo, prima dell'inizio della proiezione, per cui alle 20:30, interverranno due personaggi a me molto cari, per cui da una parte avremo Antonio Serra, ricordiamo, papà di Nathan Ever, amico di Fantascientificast e tra l'altro, come dire, ottimo relatore nelle varie edizioni di Scienze e Fantascienza organizzata all'Università del Sud di Varese, di cui Fantascientificast è patrocinatore, e nonché uno dei maggiori conoscitori di Godzilla in Italia. E dall'altra parte vede Davide Di Giorgio, che è un critico cinematografico e tra l'altro autore, insieme ad Andrea Gigante e Gordiano Lupi, di quello che io ritengo il miglior saggio su Godzilla mai realizzato in Italia, che è Godzilla Re dei Mostri. Vi consiglio di partecipare, come dire, peccato che a Taranto, per cui magari gli amici del Sud Italia potranno partecipare tranquillamente, però mi raccomando, partecipate. Dunque, per questa puntata, anzi questo specialone di Fantascientificast, è tutto. Omar Serafini
e Noemi Gallo
vi salutano e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
Ciao!
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.